che so, resta lì col telefono.
こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
ミンヤ、ラジオファイブネ
ス。
ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
Male necessario.
http://chiuz.org/radiocybernet.
Male necessario.
E va bene, direi che siamo dal vivo. Radio Cybernet. Oggi Catania, che giorno è oggi?
Il 7 maggio.
Il 7 maggio, ah, ce l'ho anche scritto qua. E ci troviamo nella sede di Gebel, o Gebel, o come si pronuncia? E ci sarà questo dibattito a 100 passi tra il dire e il fare informazione, che noi trasmettiamo in diretta e registriamo pure, e troverete sul sito, chi lo sta ascoltando in differita lo sta prendendo dal sito, e eccetera.
E siamo in diretta su
Radiolina.
Siamo in diretta su Radiolina, sulla radio da Napoli.
E quindi salutiamo tutti quelli che ci ascoltano, e ci dispiace per le nostre voci, ma purtroppo sono queste. Passo la parola a Shining, che ci introdurrà al dibattito, e buon divertimento.
Ok, allora, ciao, sono Shining. No, vi volevo semplicemente dire che questo dibattito è all'interno delle iniziative del Forum Sociale Antimafia, che si sta tenendo a Cinisi, è cominciato oggi, andrà avanti fino a domenica. Questo forum si fa, diciamo, in occasione dell'anniversario dell'assassino per mano mafiosa di Giuseppe Impastato. Giuseppe Impastato era un media attivista ante litteram, che con gli scarsi mezzi a disposizione riusciva a fare delle campagne di stampa per spiegare gli interessi di Cosa Nostra nel suo territorio. Allora, in questo senso, diciamo, questo incontro sui meccanismi che riescono a occupare artificialmente i mercati editoriali sia a Palermo che a Catania che a Messina, diciamo, è perfettamente coerente rispetto al tipo di diciamo, tra virgolette, attività politica che ci ha lasciati Impastato. Allora, io la taglio subito con le ciance e passo la parola a un giornalista di Catania, Marco Benanti, che ci spiega proprio come stanno le cose qui. Tra l'altro, Marco in questi giorni ha presentato un dettagliato rapporto analizzando la situazione locale, e insomma basta, ora ce lo dice lui.
Sì, distante.
Sì, buonasera,
no,
grazie.
No, distante così. Tengo io, guarda.
Grazie per l'apposto tecnico. Buonasera, mi chiamo Marco Benanti. Cerco di fare il giornalista da un po' di anni a Catania, cosa impresa abbastanza difficile. Mi hanno invitato di parlare un po' della situazione catanese. Come dire, è una situazione che nel tempo, come dire, registra più immobilità che altro. Credo che da 20 anni a questa parte, cioè dall'omicidio di Pippo Fava, Catania abbia vissuto un processo progressivo e reversibile di affossamento di ogni idea di libertà di stampa. Credo che quella dei siciliani rimanga forse l'unica esperienza degli ultimi 30 anni reale di informazione. L'informazione a Catania, o almeno quello che si intende per informazione nel senso comune delle cose, è rappresentato da un uomo solo, si chiama Mario Ciancio Sanfilippo. Ora, la questione Ciancio si potrebbe vedere da un punto di vista così personalistico della persona, dell'impersonaggio più che altro. Io credo che sia un errore soffermarsi sul personaggio, sulla sua provenienza, la sua identità, perché fa quello, perché fa quell'altro. Credo che per capirci qualcosa sia più utile parlare di sistema di potere. Quello che spesso si confonde quando si parla di Ciancio è che lo si ritiene una sorta di capo di un sistema di potere che a Catania ha ormai, credo, più di 30-40 anni. Credo invece che lui sia soltanto il garante di un sistema che in realtà agisce nei suoi confronti e lui verso questo sistema in funzione più univoca, come dire. C'è una sorta di corresponsabilità, di reciproca convenienza. Cos'è un sistema di potere, almeno come lo intendo io? Ma direi il sistema di potere catanese, che si vede, per chi lo vuole vedere, diciamo, non criticamente, è fondato su quello che resta dei partiti, o almeno della democrazia in questa città, quello che resta della libera impresa, se mai esistita in questa città, quello che resta delle libere professioni, degli ordini, dei sindacati, e quello che riesce a fare, seppure con grande difficoltà, la cosiddetta società civile. Ora, in questo sistema di potere è venuto a mancare, secondo chi parla, un elemento fondamentale in ogni democrazia, almeno nel senso occidentale del termine. E mi riferisco all'opposizione. Io credo che non si possa capire come Ciancio sia diventato quello che è se non si analizza, per una volta almeno analizza, si cerca di parlare di cosa è stata l'opposizione a Catania almeno negli ultimi 20 anni, da quando è morto Pippo Fava, ma credo che il discorso era anche antecedente alla morte di Fava. La questione del monopolio di Ciancio, secondo me, è indissolubile dalla questione dell'assenza di vera opposizione, almeno a livello politico, nei palazzi del potere che c'è a Catania. Questo credo, almeno secondo me, è un dato ormai accertato. Mi riferisco soprattutto, per chi vuole capire, andiamo a vedere cosa succede al comune di Catania, cosa succede alla provincia di Catania. Non parlo della regione siciliana, non parlo di quello che avviene anche in Parlamento. Io parlo di Catania, oltre al comune, alla provincia, e vedo cosa succede nei quartieri, soprattutto nei quartieri popolari. Devo dire che negli ultimi 20 anni, penso anche di più, la sinistra a Catania ha totalmente abdicato ogni suo ruolo. Ora, poi sarebbe lungo la discussione sulla sinistra, cos'è la sinistra, non mi va di entrare in queste discussioni semantiche. Credo però, per avere assistito da molti anni alla scena, a quello che succede nei palazzi del potere a Catania, almeno quelli ufficiali, non quelli occulti, che lo spettacolo che si vede è uno spettacolo di consociazione sempre più spinta. Ora, al di là delle contrapposizioni che possono essere fittizie su alcune questioni, non lo so, non voglio entrare sulla questione se la città è più sporca di prima o meno sporca di prima, se è più ordinata. Io dico che sui grandi affari in questa città, sinceramente, io quando assisto alle votazioni in consiglio comunale, quando assisto alle prese di posizione alla provincia o in altre sedi, all'associazione dei sindacati, degli industriali, io non vedo realmente chi si contrappone, o comunque non vedo una contrapposizione. Questo che può sembrare un dato generale, posso parlare? Questo che può sembrare un dato generale, secondo me ha degli effetti devastanti, comunque fondamentali per capire il potere di Ciancio, che è un potere assolutamente, da questo punto di vista, neutro. Cioè è un potere che si inserisce e garantisce questo potere senza opposizione. Mi spiego, possiamo assistere a Catania al periodo d'oro della Democrazia Cristiana e dei socialisti, possiamo assistere al periodo di Bianco e del rinnovamento, almeno del cosiddetto rinnovamento di Catania, possiamo assistere al ritorno della Democrazia Cristiana sotto altre vesti con Scapagnini e la giunta di centrodestra. Se noi analizziamo con la posizione del giornale di Ciancio, cioè della Sicilia, assisteremo a una sorta di spostamento progressivo rispetto al centro del potere. Cioè, chiunque vada a governare questa città, casualmente avrà al suo fianco Ciancio. Ora la questione è di mettersi d'accordo perché lo fa. La prima risposta, la più semplice, la più semplicistica, è perché, come dire, lo finanziano. Cioè è un dato accertato questo: gli enti locali a Catania spostano ogni anno una quantità di risorse pubbliche incredibile verso il gruppo Ciancio. Io ho analizzato per esempio un anno di quanto ha fatto, penso l'ultimo anno, Nello Musumeci alla provincia, e credo che si sia avvicinati ai 7 miliardi di vecchie lire, solo di pubblicità. Non credo che ci sia molta differenza rispetto a quanto sta facendo Scapagnini, rispetto a quello che ha fatto Bianco col centro-sinistra. Questa quindi è la prima risposta. Quindi il giornale ha servito perché gli enti locali lo pagano. Questa secondo me è una risposta parziale, probabilmente, come dire, che fuorviante. In realtà Ciancio oggi, ma questo è un dato ormai accertato di molti anni, è una persona che ha grossi interessi sul territorio. Quindi discutere del suo atteggiamento rispetto ai centri del potere in termini soltanto economicistici, secondo me, è fuorviante. C'è in realtà una condivisione sulle strategie di fondo di sviluppo della città. Questo lo si può notare non soltanto sul fatto più banale che Ciancio ha grandissime proprietà fondiarie, terriere in tutta la città, non c'è quartiere di Catania dove non ci sia questo, o anche nella provincia dove lui ha i famosi agrumeti.
Magari qualcuno che ci ascolta ci chiede: ma chi è Ciancio? Non ci ascoltano solo catanesi in questo momento.
Il personaggio è il discendente del fondatore del giornale catanese. Era un rappresentante, era Domenico Sanfilippo, un rappresentante degli agrari. Ciancio è il nipote, è quello che nel 68 ha assunto la direzione del quotidiano La Sicilia ed ha assunto nel tempo la direzione di un gruppo che ha interessi non soltanto locali. Io credo che qua sarebbe anche da uscire da questa ipocrisia di chi dice molto spesso: non sappiamo di chi stiamo parlando. Ciancio oggi è stato fino al 2001 il presidente della Federazione degli Editori. Ora, se vogliamo anche negare che abbia avuto un ruolo a livello nazionale, comunque non solo questo, ma è ancora oggi è in moltissimi consigli di amministrazione di grosse pubblicazioni editoriali. Solo per farne una, di grossi veramente centri di potere come l'ANSA, dove lui è contemporaneamente nel consiglio di amministrazione, nel comitato esecutivo ed è pure vicepresidente. Nel consiglio di amministrazione, assieme a lui, all'ANSA c'è il presidente designato di Confindustria, mi pare Montezemolo, e c'è Vittorio Ripa di Meana, c'è Carlo Caracciolo. Quindi io mi rendo conto che effettivamente può sembrare anche una visione provinciale, perché effettivamente della stampa nazionale di Ciancio non parla mai. Ora, questo è un dato che negli ultimi tempi, devo dire, magari è stato un po' attenuato, ma per tantissimo tempo è stato una sorta di uomo oscuro. Del resto, anche quello che fa lui in Sicilia formalmente non si sa, non appare mai, non è una persona che appare in nessuna operazione, come dire, di potere. E quindi rispondevo a questa domanda. Io, quando mi si parla di questa situazione catanese, visto che mi sono stato chiamato per parlare di questo, rispondo sempre che, ripeto, quello che ho detto all'inizio, non mi sento di discutere di Ciancio in termini, ha detto, personalistici o di situazione sua, di personale. Cioè, io credo che lui in realtà sia fondamentalmente un garante di un sistema che si ricompone continuamente. Il punto di fondo è: perché questo sistema non viene mai scosso, o comunque non si rompe mai? A mio avviso in questo sistema c'è una fondamentale condivisione, come ho detto prima, di strategie. In questa città, per come la vedo io, la conosco, i gruppi dirigenti sostanzialmente si riciclano, non cambiano mai. Cioè non nasce veramente nulla che possa mettere in discussione gli assetti di potere. Faccio degli esempi. Il più banale. Allora, per esempio, al comune di Catania, finalmente finisce l'era nefasta della Democrazia Cristiana, arriva il rinnovamento, arriva Bianco. Che cosa fa Bianco? Chi nomina a capo dell'ufficio stampa? Non è una questione solo di nomi, o comunque banale. Nomina un dipendente di Ciancio. Questo succede negli anni 90. Cosa succede negli anni 90? Cambia, come dire, formalmente la colorazione politica, arriva il centrodestra, chi è a capo dell'ufficio stampa e comunicazione del comune? Un dipendente di Ciancio. Ma sarà forse una banalità. Chi che chi filtra le informazioni sul consiglio comunale è un uomo di ciancio. Chi ha le corrispondenze dei principali giornali nazionali sono tutti dipendenti di ciancio. Cioè, saranno pure queste coincidenze, però forse probabilmente c'è in realtà una... Dico, deve dire, c'è una preoccupazione di fondo di tenere questa città in queste condizioni. Cioè, quello che ho sentito dire tante volte da una delle poche voci libere, secondo me, di questa città, c'è il presidente Scidà, c'è Catania è una città volutamente tenuta al buio. E quale migliore garanzia se non delle persone che, o comunque dei soggetti che abbiano, fanno riferimento tutti allo stesso centro di potere? Il problema è che quando io faccio questo discorso sulle persone, non è per banalizzare, il punto è che se negli enti locali il controllo degli enti locali non esiste, cioè la stampa non fa il minimo di quello che dovrebbe fare, cioè un minimo di controllo su quello che avviene nelle stanze dell'amministrazione comunale, provinciale, voi capite bene che, come dire, gli effetti sulla città sono devastanti. Ultime cose per andare più all'attualità.
Qui farò sì, anche qualche domanda ogni tanto.
Sì, allora, ci sono delle domande, io direi di farle dopo perché abbiamo.
Okay. Solo per concludere, vi segnalo solo le ultime cose che riguardano l'affare più grosso che è il digitale, quello degli ultimi anni, dopo la legge Gasparri. Mario Ciancio ha incassato un bel pacco di miliardi vendendo le sue concessioni dei suoi canali al gruppo Mediaset, e qualche scorsa estate questa operazione è stata ripetuta con la RAI. Questo soltanto come ultima operazione.
Okay. Grazie Marco. Adesso abbiamo in collegamento da Palermo alla redazione di Repubblica Enrico Bellavia, a cui passo direttamente la parola per descriverci appunto qual è invece la situazione nel capoluogo palermitano, come la vede lui soprattutto. Enrico, prego.
Buonasera, grazie della linea. Intanto diciamo che le cose che ha detto Marco Benanti sono in larga parte applicabili sicuramente alla realtà palermitana, con qualche differenza. Noi abbiamo un quotidiano che è il Giornale di Sicilia in mano ad una famiglia che ha una tradizione storica da editore puro. La famiglia Ardizzone non ha, almeno nelle dimensioni in cui le ha Mario Ciancio Sanfilippo, delle altre cointeressenze, quindi in qualche modo diremmo che il Giornale di Sicilia ha un editore puro, se si eccettuano alcuni investimenti immobiliari, almeno al momento non si ha notizia di altri interessi. Ma fatta questa differenza di proporzioni, come dire, anche di reddito e di dimensioni di impresa, direi che la situazione è altrettanto bloccata, almeno lo era fino a una certa fase. Storicizzando accade questo: il Giornale di Sicilia mantiene un primato sulla città, competendo, diciamo, sul piano informativo con il giornale L'Ora, che, come sapete, nei primi anni 90 poi chiude. Il giornale L'Ora era il giornale emanazione del Partito Comunista, poi sempre meno ortodosso, poi fallito. Il giornale L'Ora chiude i battenti e per un certo periodo a Palermo non nasce altro dal punto di vista dei quotidiani. Nasce a un certo punto, opera di un piccolo editore locale, un giornale che si chiama Il Mediterraneo, che ha nelle intenzioni l'idea di creare una sorta di network dei quotidiani, aprirà anche ad Agrigento, tenterà lo sfondamento a Messina, ci sarà una piccolissima presenza a Catania. Mediterraneo chiuderà i battenti, poi rileverà anche la testata L'Ora e condurrà al fallimento anche la testata poi ribattezzata Nuovo L'Ora. A un certo punto, e siamo nel 97, Repubblica decide di arrivare a Palermo. Come molti ascoltatori sanno, Repubblica ha questa peculiarità, cioè struttura delle cronache locali incentrate sulla città capoluogo, quindi non ha la vocazione di coprire dal punto di vista informativo l'intera regione, ma si quartiera in qualche modo nella città capoluogo, e lì fonda la propria pagina locale e la riempie di contenuti. Con un vago sguardo alla regione, poi dipende da contesto e contesto, faccio un esempio, la cronaca locale di Roma non si occupa di null'altro che non accada entro le mura romane. Nel momento in cui si è chiamati a valutare la rilevanza di un fatto che è accaduto magari a 15 chilometri dalle mura, si fa questo tipo di scelta. Se il fatto è talmente rilevante da necessitare una copertura, a quel punto la copertura potrà darla tranquillamente il Nazionale. Viceversa, se è avvenuto dentro le mura, è il Pacifico che va in cronaca di Roma. Questo per dare solo un esempio e dire come è strutturata Repubblica, che ha una griglia molto rigida nella selezione del patrimonio informativo che ogni giorno arriva nelle redazioni e che poi si restituisce ai lettori sulle pagine. Ma siccome non è, diciamo, della strutturazione giornalistica che dobbiamo parlare, quanto piuttosto di una condizione di mercato in cui abbiamo Repubblica che con il peso del giornale nazionale cerca di grattare spazi al suo principale ovvio concorrente che è il giornale di Sicilia, la Sicilia di Catania che continua a lavorare in una condizione di sostanziale monopolio. Aggiungo ancora che non è un fatto irrilevante, sia il giornale di Sicilia che la Sicilia di Catania detengono anche il controllo di due canali informativi importanti che sono quello televisivo e radiofonico. Quindi la copertura è assolutamente globale. Proviamo a fare adesso un ragionamento quanto più laico è possibile e sfrondato da ogni considerazione, come dire, politica. Allora, che cos'è un giornale? Essenzialmente è un'impresa. Un'impresa deve fare profitti. Il grosso di un profitto di un giornale dovrebbe essere dato dalla pubblicità, e a questo punto viene da interrogarsi: il mercato pubblicitario siciliano è in grado di sostenere tre colossi più un quarto, diciamo, colosso che però su Palermo investe quel che investe, insomma, che è Repubblica? Io direi che le condizioni di economia siciliana ci inducono a rispondere immediatamente no, non c'è un mercato di imprese, di grossi centri commerciali, di, come dire, pubblicità da mercato. C'è però una grossissima fetta di pubblicità che arriva, soprattutto al giornale di Sicilia, alla Sicilia e alla Gazzetta del Sud, della pubblicità istituzionale. Allora, la pubblicità istituzionale è una delle chiavi di lettura del perché questi giornali siano essenzialmente governativi, governativi con il polo Sicilia e magari col centro-sinistra nazionale, quando i quadri politici sono, come dire, discordanti. Governativi sempre e comunque, interpretando anche, se vogliamo, una vocazione, come dire, del lettore medio siciliano, che è una vocazione essenzialmente moderata, centrista e quant'altro. Quando il quadro politico è assolutamente omogeneo, e lo è in questo momento, una terra da 61 a 0, allora i giornali non possono che essere governativi. Fanno affari i giornali, fanno affari trasparenti, talvolta anche non trasparenti, talvolta sono state aperte delle inchieste sull'uso improprio della pubblicità istituzionale, per esempio a fini elettorali, e converrà da lettori consapevoli in questo momento vigilare proprio su questo, in questa fase, approssimandoci alle elezioni europee, con una squadra nutrita di assessori regionali in campo per il seggio a Strasburgo. Dunque, fatta questa lunga ricognizione, direi che la vocazione governativa, intanto, che è un tratto distintivo dei nostri quotidiani, ha molto a che vedere col cespite pubblicitario istituzionale. Il politico assessore che decide di fare promozione, poi potremmo anche aprire una finestra sulla opportunità di fare promozione sulla Sicilia ai siciliani, perché, diciamo, la ricerca e la vocazione della Sicilia dovrebbe essere quella di andare a pescare mercati altrove, mentre molto spesso il grosso della pubblicità noi la investiamo sui giornali che guardano gli stessi siciliani e non fuori. E questo vale anche, intendo dire, per le pagine locali di Repubblica, perché non ci sia, diciamo, il sospetto che stia dando acqua al mulino dell'editore per il quale lavoro. Dico che è una scelta di marketing discutibile sulla quale ci siamo interrogati sempre. La scelta governativa punta a costruire quotidiani che danno delle informazioni, delle notizie, non danno inchieste, non danno valore aggiunto, non danno contenuti, non danno ricerca, non danno quelli che con gergo giornalistico di Repubblica noi chiamiamo retroscena. Noi nel nostro piccolo tentiamo di farli, ma mi rendo conto che rispetto alla, come dire, al bisogno di informazione autentica, di patrimonio da costruire in termini di informazione, lo sforzo che può fare una realtà locale, sia pure di un grande giornale nazionale, è assolutamente limitato. Il sistema rimane bloccato, diciamo, non è in discussione questo. Quindi insisto, la vocazione governativa dei giornali ha molto a che fare con il mercato con il quale si confrontano, e il grosso dell'introito è dato dalla pubblicità istituzionale. Questo spiega anche la scarsa fortuna che hanno delle piccole realtà informative che ogni tanto nascono sul mercato, che partono, diciamo, con la vocazione a costruire modelli in qualche modo evocanti lo spirito libero e indipendente dei siciliani, per parlare di cose di cui conosciamo, di Pippo Fava, insomma con quel taglio lì almeno guardano a quell'obiettivo come un obiettivo alto di informazione e di indipendenza, e poi fanno i conti con i magri bilanci, dunque si riparano sotto l'ala protettiva di questo o quel politico, raggranellano un po' di pubblicità, un po' di intermediazione para-affaristica con il commerciante che a sua volta è un grande elettore nonché finanziatore della campagna elettorale del politico di riferimento. Il giornale si riposiziona verso situazioni decisamente più comode e più moderate, torna a fare quello che è, diciamo, più normalmente gli è chiesto di fare, ossia il megafono, al massimo il ricettore delle istanze del proprio editore vero di riferimento, cioè il politico. E dunque non abbiamo grandissime realtà. Devo segnalare, perché diciamo il ruolo di cronista me lo impone, una realtà che è quella di 109, che è nata a Messina, è nata con il taglio di un giornale molto battagliero, si è scontrata anche, molti ricorderanno anche il caso Messina, si è scontrato con realtà consolidate anche di potere molto forte, ha condotto delle battaglie, ha dovuto, questo va anche detto, scontare dei compromessi che ne hanno modificato un po' la natura e la sostanza. Rimane un giornale, credo, indipendente, un periodico indipendente, libero, capace anche di dare grossi contenuti, ma fa i conti, come tutte le imprese, fa i conti con i bilanci, con la necessità di coprire con della pubblicità dei costi che sono diventati esagerati e quant'altro. Ora, la realtà siciliana, a mio avviso, poi, non è diversa dalla realtà nazionale. Fare un giornale è costoso, fare un giornale è oneroso, fare un giornale deve garantire alti profitti all'editore. Dove si agisce? Si agisce su alcune cose che sono, intanto, la qualità umana delle persone che ti metti dentro e alle quali chiedi di trovare notizie e di scriverle, e l'altro elemento è le garanzie contrattuali che assicuri a questa gente. Allora, agendo sulle due leve, cioè la precarizzazione spinta nei giornali e la messa in sonno, per usare un'espressione massonica, dei giornalisti, come dire, più costosi e anche più apprezzati professionalmente, è una dinamica alla quale stiamo assistendo e che sta producendo non pochi guasti. A questo aggiungete uno che è un problema nella qualità dell'informazione. Il giornalista oggi che scrive non viene più sfidato a duello, non viene più chiamato a dare ampia facoltà di prova, come si diceva con termine roboante qualche tempo fa, in un pubblico dibattimento in tribunale, quindi non si persegue più la strada penale, ma il giornalista spesso viene bersagliato da una raffica di citazioni civili, con le citazioni civili gli si chiedono i danni, si chiedono danni per molte centinaia di milioni di vecchie lire. Ditemi se è immaginabile che un giornalista il cui stipendio medio, diciamo, da redattore ordinario può variare tra i 2 milioni e mezzo di vecchie lire e i 3 milioni e mezzo 4, o fino a 5, considerando come dire, le realtà più robuste. Ecco, un giornalista che a quel giorno si mette alla macchina per scrivere e si è arrivato si è visto arrivare tra capo e collo una citazione civile da 1 miliardo, col rischio di doverla condividere in solido con l'editore se va bene, oppure pagarla tutta di tasca propria, beh, il giornalista meno libero è, oggettivamente. Ma si innesca in realtà un meccanismo altro, che è questo: l'editore non ha alcuna voglia di rischiare il pagamento di penali assai onerose e consiglia, preferisce una cronaca più morbida, più tranquilla, meno battagliera, anche perché la cronaca più battagliera porta lo scandalo, porta l'interruzione dei rapporti, porta la dichiarazione di inaffidabilità del giornale da parte del sistema di potere, per cui è molto più comodo costruire giornali che danno moltissime notizie e poco approfondimento. Quindi quel fenomeno che denunciava Marco prima, cioè l'incapacità di scavare dentro gli enti locali, di leggere le delibere, di guardare i bilanci, di andarsi a cercare con le visure camerali gli intrecci societari, molto pochi sono i giornalisti che lo fanno, molto pochi. Il modello di giornalismo di inchiesta del quale parliamo da molti anni, ne parlano con nostalgia perfino i più giovani come me, io sono sotto i 40 anni, ma insomma vivo con grande nostalgia alcune letture che ormai si trovano soltanto sui libri, no, di grandi inchieste o di grandi reportage. Non c'è la voglia di approfondire, di sostituirsi quella, diciamo, aulica definizione di cane da guardia del sistema alla magistratura. Non che il giornalista debba mettere sotto torchio o necessariamente arrivare alle conseguenze penali dell'oggetto o del soggetto di cui si sta occupando quando decide di scavare e di portare a galla un malaffare. Non è necessario. È necessario che scriva con chiarezza ciò che sta accadendo e che trasmetta al lettore eventualmente la capacità di indignarsi, e che questa capacità di indignarsi poi venga recepita anche dal ceto politico, e il ceto politico faccia le proprie battaglie in indipendenza, nella distinzione dei ruoli. Questo dovrebbe essere un sistema sano. Dove c'è penale, poi interviene anche la magistratura a fronte di denunce giornalistiche, denunce politiche e quant'altro. In un sistema come quello siciliano, ma direi anche italiano, il sistema è totalmente capovolto. Quando qualcosa funziona e la magistratura è messa nelle condizioni di operare, precede tutti, scopre lo scandalo, lo irrobustisce, diciamo, reperendo le prove, e poi arriva all'esercizio dell'azione penale. Spesso la cronaca giudiziaria altro non è che il resoconto del già avvenuto, e non, come dovrebbe essere una sana cronaca, alla ricerca di ciò che sta accadendo indipendentemente dalle conseguenze penali e politiche che questo potrà portare. Dunque io direi che non vedo grandissime occasioni di speranza a fronte di un mercato che è depresso dal punto di vista globale, dell'economia globale, intendo dire, la Sicilia. E vedo un rafforzarsi del fronte catanese dell'informazione, ma dettato proprio anche da un rafforzarsi, quindi, del polo attrazione economico che Catania sta esercitando. Non credo di dire nessuna novità. Catania è il centro degli affari, Palermo è il centro della ratifica politica di questi affari, è il centro della veicolazione parlamentare degli affari medesimi. Comunque Catania rappresenta sempre di più, e secondo me rappresenterà anche in futuro, nel circuito virtuoso e nel circuito vizioso, rappresenterà sempre di più il polo degli affari, dell'economia, diciamo, siciliana, con un forte contrappeso, ma direi comparaggio palermitano, dettato dalla fisicità, diciamo, dei luoghi della politica qui sul capoluogo. Io non vi tedierei oltre se siete d'accordo con questa analisi. Riassumendo, credo perché il mercato pubblicitario, la vocazione centrista e moderata e governativa comunque dei giornali sia una costante che non lascia ben sperare.
Ok, Enrico, mi senti?
Eccomi, sì.
Ok, perfetto. Allora, tanto su. Finito Larsen? Ok, no, scusa, c'erano dei problemi tecnici. Niente, ti ringrazio ti ringraziamo per la tua analisi, per il tuo intervento molto articolato. So che dovevi andare via,
sì,
qui.
A me, diciamo, siamo in fase lavorativa, okay. E quindi mi toccherà allora produrre con brutto termine. I giornali dovrebbero essere sempre dei luoghi di idee più che dei prodotti. Prende piede anche nella nostra professione invece l'idea che si tratti di prodotti, come fossero saponette o altro. Io continuo a immaginare che siano posti dove comunque, di dritto o di rovescio, entrano le idee. Poi che siano poche o molte, beh, è un grosso problema, però intanto che entrino le idee è già qualcosa.
Perfetto, allora grazie nuovamente e ci sentiamo presto, magari per un'occasione di un'altra trasmissione di questo genere.
D'accordo, grazie, okay. A voi, grazie.
Ale,
viva il Larsen. Un po' di Larsen ce lo siamo sentiti.
Non fa mai male.
Ok, perfetto.
Che ne viva la trasmissione.
In attesa di passare al prossimo collegamento, che da un momento all'altro automagicamente dovrebbe ecco un collegamento. Pronto, chi sei? Pronto?
Pronto? Pronto?
Oh, secondo me è un collegamento da Messina.
Sì, ti sento pianissimo.
Allora, lui non deve sentire, deve parlare.
Tu devi parlare, infatti. Allora, vi presento il nostro ospite collegato. Si tratta di Antonello Mangano, che ci chiama dalla redazione di Terre Libere, da Messina, e che quindi, insomma, si comporrà l'elemento mancante del panorama siciliano, quello appunto che succede nella città dello Stretto. Insomma, ce lo spiega lui. Vai, Antonello.
Allora, io intanto mi scuso per non essere presente, però non sono riuscito ad arrivare, però ho seguito il dibattito in streaming, ho sentito gli interventi sia di Marco che di Enrico. Chiaramente il mio compito a questo punto è di completare il mosaico con la tessera messinese, quindi non starò chiaramente a ripetere tutte le analogie che ci sono con Palermo e con Catania, semplicemente vado un po' ad elencare le differenze, cioè la specificità del territorio messinese come si sta delineando. Allora, intanto io faccio una premessa: secondo me è importantissimo cominciare a capire che i discorsi che facciamo non sono discorsi di chiaro carattere locale, nel senso che sono dei discorsi che riguardano solo aree specifiche, ma sono discorsi, per esempio Marco accennava agli interessi di Ciancio nell'ambito nazionale, al ruolo e al peso che ha in ambito nazionale. Qui praticamente nel Messina, insomma, noi su Terre Libere abbiamo fatto uno speciale sul ponte e l'abbiamo intitolato Cronaca di Pontopoli. Questo perché? Perché in pratica la città si sta orientando integralmente, la politica, l'informazione, tutto quanto si sta orientando alla costruzione del ponte, anzi più che alla costruzione ai cantieri. Quindi cosa significa i cantieri? Significa che tutto, diciamo, l'apparato informativo, l'apparato della politica sta preparando l'apertura dei cantieri. Quindi di conseguenza se la Gazzetta del Sud, che per chi non lo sapesse è, diciamo, l'organo unico di informazione nella città, si chiamasse, che ne so, l'Eco di Pontopoli, praticamente non ci sarebbe nulla di cui stupirsi. Non da oggi, insomma, perché diciamo il gruppo di potere che fa capo a questo giornale ha sempre sostenuto il ponte, il direttore del giornale è stato presidente della società Stretto di Messina per molti anni, e quindi, diciamo, è tutto un processo coerente che sta proseguendo. In questo quadro si è creata una concentrazione impressionante tra quello che è il gruppo del giornale, il gruppo editoriale del giornale, le televisioni locali, la radiofonia locale, e qui siamo, diciamo, nell'ambito di ciò che accade anche nelle altre città, e in più con tutto un sistema, diciamo, integrato che va dal traghettamento privato ad aziende, diciamo, dell'edilizia, a, insomma, tutto un insieme di imprese che ha come, diciamo, obiettivo quello di gestire l'area dello stretto nei prossimi anni. Chiaramente qui il problema non è il discorso del ponte, se si fa, come si fa, eccetera. L'importante per tutto un gruppo di potere che ha sempre vissuto nel modello di potere dei cantieri, nella cultura del cantiere, che noi conosciamo bene, no? Della grande opera, che poi se finisce o no, se non importa, l'importante è aprire il cantiere, creare tutto quel giro di denaro, di appalti, che poi viene gestito nei modi che sappiamo. Chiaramente l'informazione in questo quadro non ha grandi spazi. Questo è quanto possiamo dire. Per chi non conosce il giornale, la Gazzetta del Sud, io, siccome adesso, tanto per dire anche un po' di cose diverse da quelle dette finora, io premetto che chiaramente qua diciamo, non c'è molta simpatia per questo giornale, un po' come avviene a Catania, a Palermo, per i rispettivi giornali maggioritari, insomma. Perché non c'è, per esempio, questo è il tipico giornale che, insomma, diciamo, descritto prima, il giornale di potere, il giornale che pubblica un certo tipo di notizie. Non so, io adesso stavo guardando un po' i miei appunti, una cosa che avevo dimenticato, che nel 95, all'indomani dell'Itto Alfano, tanto per fare un esempio chiaro, titolò Donne, debiti, due piste non seguite, insomma, tanto per farvi capire il tipo di giornale. All'indomani di un altro delitto mafioso del medico Botteri fece un titolo simile, sempre riguardo all'episodio della pista passionale, insomma. Diciamo che è il tipico quotidiano da romanzo di Sciascia, insomma, tanto per capirci. Non è un giornale che chiaramente può far simpatia a chi vorrebbe un'informazione libera alternativa. Detto questo, però, io mi riallaccio a ciò che ha detto Enrico, a due, diciamo, battute che ha fatto che mi sembravano estremamente interessanti. La prima, lui citava i compromessi che molti giornali hanno fatto, la seconda citava il discorso del costo del lavoro. Io ci aggiungerei anche il tema della professionalità, cioè oggi purtroppo nei giornali di potere, nei grandi giornali si va verso la precarizzazione, si va verso la riduzione del costo del lavoro, si va anche verso la riduzione della professionalità. Purtroppo bisogna anche dire che nei giornali alternativi, nei piccoli giornali, nella piccola stampa non si va verso la precarizzazione, perché non si può precarizzare ciò che neanche esiste alla fine, cioè non si va verso la riduzione del costo del lavoro, perché molto spesso il piccolo giornale il collaboratore non lo paga neanche, quindi non può ridurre lo zero, insomma. Questo per dire cosa? È vero che diceva prima Enrico, per esempio, che l'editore tende a massimizzare il profitto. È anche vero che purtroppo noi abbiamo, per esempio a Messina ci sono state molte esperienze, e non è vero che la Gazzetta del Sud è stato sempre l'unico giornale, sono nati tanti quotidiani, piccoli quotidiani, scusate, tante esperienze di settimanali, alcuni, diciamo, molti non ce le ricordiamo neanche perché hanno avuto una vita breve. Purtroppo abbiamo tante storie di imprenditori che hanno concepito e continuano a concepire il giornale come uno strumento, non dico di ricatto, diciamo di pressione, come uno strumento per fare pressione su una determinata area politica, per incamerare pubblicità istituzionale. Cioè, molto spesso chi si è opposto al giornale istituzionale, diciamo di Messina o di un'altra città, non ha utilizzato una logica realmente alternativa, ha utilizzato una logica similare. Per cui l'obiettivo qual è? Creare uno strumento di pressione che a volte purtroppo sconfina nel ricatto, sfruttare al massimo la forza lavoro, non far crescere la professionalità del giornalista. Chiaramente detto questo, insomma, il quadro diventa abbastanza preoccupante. Io vorrei concludere introducendo un tema che non è stato affrontato, perché si è parlato più che altro giustamente di carta stampata. Chiaramente io mi occupo, come altri, insomma, diciamo, noi più che giornalisti potremmo definirci media attivisti, insomma. E ci occupiamo chiaramente di fare inchieste diffuse principalmente su internet. Sono le classiche, per esempio su Terre Libere facciamo solamente inchieste, insomma, molto lunghe, quindi chi magari
si riferiva insomma all'inchiesta del Chiostile, ancora anche possibile insomma trovare degli spazi per farle, eccetera. È importantissimo, però secondo me trovare due parole chiave, due parole importanti, che sono a mio parere risorse e professionalità. Cioè pensare che noi possiamo contrapporci a chi, come la Gazzetta del Sud, si appresterà a gestire direttamente o indirettamente i miliardi del ponte, a chi come Ciancio, a chi come il gruppo del Giornale di Sicilia gestisce risorse enormi. Contrapporsi così, cioè non potremo mai contrapporci forse con le stesse risorse, però un discorso sulle risorse, sui redditi, sulla professionalità, credo che siano fondamentali, anche perché noi abbiamo un'occasione, a mio parere, storica, di avere dei mezzi di produzione dell'informazione accessibili finalmente a costi ridotti, perché se io devo comprare le rotative per una tipografia non la posso fare, oggi con mettere su un server ha dei costi oggettivamente minori. Non è detto che questo risolva tutti i problemi, nessuno pensa che questo risolva tutto, sarebbe troppo facile. Però è un'occasione che secondo me va utilizzata. Se io do un'occhiata per esempio a molta roba che c'è su internet, è tecnicamente avanzata, mi piace quasi tutto, tranne diciamo quella che è poi l'artigianale, la parte più artigianale, cioè la scrittura, il lavoro editoriale, l'inchiesta, cioè tutto diciamo quel lavoro tipico del giornale, che magari il fatto che tecnicamente io possa realizzare un sito in maniera immediata mi impedisce magari tutto un approfondimento editoriale, oppure ancora peggio il fatto che comunque quello per me alla fine è un lavoro, è una specie di un po' più di un hobby, cioè una cosa che io faccio in un momento libero e non riesco poi a dargli un seguito. Io credo sia anche molto importante, perché è vero che noi abbiamo delineato tre gruppi di poteri impressionanti, un mercato limitato, tutta una serie di cose, è anche vero che probabilmente, puntando anche su un discorso diciamo più materialista, in cui dico io se ho le risorse, se ho i mezzi, se ho tutta una serie di cose, posso anche fare un salto di qualità che non mi farà confrontare probabilmente con la Sicilia o avere più lettori della Gazzetta del Sud, però mi potrà permettere di fare un salto di qualità e di diciamo confrontarmi non alla pari ma a un livello diverso. Ecco, secondo me questa è una cosa che si può, a cui si può pensare.
Ok, Corallo, ci senti?
Pianissimo ma ti sento.
Com'è?
Molto piano però ti sento.
Sì, d'accordo. Ascoltami dal telefono, non dalla radio in questo momento.
Sì.
Allora, puoi restare ancora collegato?
Come?
Puoi restare ancora collegato con noi?
Telefonicamente, sì.
Sì, va bene, d'accordo. Allora così vorrei introdurre un altro intervento, perché io prima citavo Impastato, tu hai citato Beppe Alfano, qui in effetti in Sicilia ci sono stati tanti giornalisti. Così c'è caduto in adempimento al loro dovere, cioè semplicemente erano persone che facevano inchieste su affari mafiosi come potranno essere in futuro quelli relativi al ponte, e che hanno pagato questo con la vita. Enrico citava un giornale dei siciliani, e qui noi abbiamo in studio una persona che c'era, che ha lavorato con Giuseppe Fava, che è stato il fondatore del giornale citato prima di Enrico. Si tratta di Riccardo Arioles, a cui cedo la parola.
Grazie. Io preferirei intervenire qui più che come giornalista militante, come industriale della comunicazione, e rivendicare un fatto. L'impresa dei siciliani è stata una delle poche imprese industrialmente valide della comunicazione in Sicilia, e non solo, ha anche dimostrato che già a quei tempi l'alternativa era possibile industrialmente, e non lo è stata per scarsa tenuta del gruppo e per condizioni contingenti e ripetibili. No, io sono ottimista, non sono pessimista. In questo momento sto lavorando a un settimanale a Catania, io credo di poter dare notizie in questo senso entro giugno, ma non è questo il problema. ci sono due fatti tecnici che rispondono, diciamo, al pessimismo degli amici che mi hanno preceduto. Questi fatti sono due, uno generale, uno locale. Quello generale è la questione tecnologica. Noi non abbiamo idea di come sarà il media tra due o tre anni, no? Sicuramente non sarà solo un giornale, non sarà solo una televisione. Noi in questo momento siamo in streaming Rai, no? Durante la guerra del Golfo la maggior parte dei media era costretto ad appoggiarsi ai web blog, per esempio. Io non dico che sarà un web blog, dico semplicemente non sarà neanche la Gazzetta del Sud, il tipico media. E en passant sarà una forma di comunicazione integrata molto più economica e quindi più accessibile. Punto primo. Punto secondo, Bellavia faceva delle considerazioni sul target siciliano, sul letterato siciliano. Allora io non ho le cifre qui davanti a me, però ricordo benissimo che la Sicilia ha un tasso di lettorato quotidiano analogo circa a quello della regione Istanbul, vale a dire la maggior parte dei lettori dei quotidiani in Sicilia non comprano quotidiani. Abbiamo un mercato aperto vastissimo che non è necessariamente di destra, no. Per esempio la vendita di Repubblica o dei magazine progressisti o della stessa produzione libraria in Sicilia è quantitativamente diversa da quella dei quotidiani. Esiste un target, un campo su cui si può intervenire e su cui si è intervenuti in passato, mi riferisco ai siciliani, con un certo successo. Ecco, un dato per esempio è completamente rimosso dalla storia del giornalismo siciliano. Noi nel 93 stavamo facendo il quotidiano dei siciliani, non l'abbiamo fatto solamente perché nazionalmente abbiamo perso le elezioni, non come siciliani, come sinistra. È arrivato Berlusconi e noi abbiamo perso tutta una serie di contatti industriali, però ci eravamo quasi arrivati. Non lo dico come vanto, lo dico perché se fu possibile allora può esserlo domani. Mi colpisce un'altra cosa, e tanto Bellavia, che è un ottimo giornalista, quanto Benanti, che oltre a essere un ottimo giornalista un militante, parlo della storia dei siciliani fino alla morte di Giuseppe Fava, no? Ecco, cioè noi siamo praticamente il gruppo dei garibaldini romantici che coraggiosamente danno battaglia, no? Parliamo di ciò che si vuole rimuovere in quest'anno, no? Cioè della storia dei siciliani dopo la morte di Giuseppe Fava. È una storia che ha prodotto un'area politica vincente, un movimento giovanile e sociale vincente, quello prima era stato ai tempi di De Felice, l'unico paragonabile, e sul piano giornalistico delle esperienze vincenti. Noi abbiamo chiuso i siciliani non perché non vendavamo il mensile, ma perché non avevamo la pubblicità, avevamo solo un ristorante, per esempio. Siamo stati sconfitti nell'operazione quotidiano, oltre al venir meno di alcuni amici al nostro interno, no? Perché abbiamo perso le elezioni, punto. E così via. Ancora nel 93 abbiamo voluto riportare la testa dei siciliani. Ecco, io credo che dovremmo per qualche tempo smettere di lamentarci di Ciancio. Ciancio fa il suo dovere. Ciancio, per esempio, è arrivato alla meravigliosa conquista morale e civile di non sostenere più esplicitamente Santa Paola. Una volta lo faceva. I giornali di Sicilia, di Palermo, io gli darei la medaglia di giornalismo. Poveretti, non stanno più difendendo i cugini Salvo. E che volete di più? No, hanno fatto un passo avanti gigantesco. Altro che Darwin. No, parliamo di noi. No. Allora dico, negli ultimi anni a Catania ci sono stati tentativi e possibilità di operare, di mettere insieme, di raggiungere una massa critica e sul piano politico-sociale. Penso a Catania, al caso Archidà, alla raccolta di 4.000 firme in pieno riflusso per difendere Scidano, e penso anche ai tentativi di unificazione che abbiamo fatto negli anni passati. Questi tentativi non è che sono riusciti perché era scritto nelle stelle, perché era il destino cinico e baro, semplicemente che a un certo punto siamo scivolati, non siamo riusciti a tenerci insieme, a fare la massa critica. Ci proveremo, per quanto mi riguarda, alla terza, alla quarta, alla quinta, alla sesta volta, finché finalmente incontreremo quel buon senso che permette agli altri amici e ai cittadini, no, di restare uniti, no. Ma io credo che il giorno in cui noi riusciremo a fare un quotidiano a Catania, immediatamente saremo sulle 8-10.000 copie cittadini. Il giorno in cui andremo a fare un quotidiano a Catania, e noi arriveremo a fare un quotidiano a Catania, avremo immediatamente un piccolo target di 4-5.000 copie. Penso al Giornale del Sud, ma il Giornale del Sud è di un'altra epoca geologica, non c'era internet, non c'era ancora stata l'esperienza della Free Press, no? Ecco, voglio dire, non scambiamo per forza di Ciancio, che è un giornalista non molto forte sul piano del quotidiano, no? Ciancio fa ridere come elettorato medio e sul piano europeo e sul piano siciliano, no? E sul piano italiano, no, molto spesso sono debolezze, timidezze e rassegnazioni nostre, no? Non è affatto vero che sono invincibili. La forza di Sciancio sul piano editoriale per molti anni non è stata data dal quotidiano La Siciliana, che appunto nel 92-93 era in crisi gravissima, non aveva concessione. No, Sciancio ha fatto ottime battaglie intanto sul piano editoriale, vendendo al Banco di Sicilia o alla Regione Siciliana o a quant'altro il grande volume di lusso sui viaggiatori dell'Etna nel 700, per esempio, no? E soprattutto muovendosi abilmente sul piano politico e sul piano della gestione del potere. Allora, da questo punto di vista non ci facciamo illusioni, no? Noi abbiamo in Sicilia un centro-sinistra su cui non si può più contare, che peraltro si sta autodissolvendo, no? Abbiamo una situazione in cui Forza Italia è praticamente la stessa cosa dell'UDC. Tra l'UDC e la Margherita non esiste alcuna distinzione, tra la Margherita e il DS non si capisce dove comincia Margherita, no? E noi qui a Catania ci stiamo trovando una campagna elettorale di centrosinistra che porta i candidati di Forza Italia, che però la si chiamano di centrosinistra, domani torneranno a essere di destra, dopodomani, però saranno sempre loro e sempre saranno sostenuti da Sciancio, Bianco, Virlinzi e compagnia bella. Quindi non c'è da farci illusioni. D'altra parte però, in Sicilia in particolare e in Italia in generale, noi abbiamo avuto l'esperienza concreta di movimenti non qualunquisti, non occasionali. Le più grandi manifestazioni del dopoguerra non le ha fatte De Vittorio, le ha fatte Cofferati. L'unico movimento di massa italiano che abbia potuto incidere concretamente sulla politica estera italiana non l'ha fatto Togliatti, l'ha fatto ora i poveri Agnoletto e Casarini, con tutto e Menapace eccetera. Noi in questo momento non abbiamo un intervento massiccio in Italia, semplicemente perché il movimento pacifista a suo tempo l'ha impedito, quindi non siamo né i poverelli né gli agnellini che piangono, siamo semplicemente della gente simpatica, disorganizzata, con poca fiducia in se stessa, no? Ecco, anche e soprattutto in quei campi come la comunicazione, in cui si potrebbero mettere a segno dei colpi, diciamo, non dico con facilità, ma comunque lavorando con un sano realismo, no? Ecco, io mi auguro, quando noi tra un anno faremo un dibattito analogo, di non trovarmi più Antonello Mangano che sta facendo il suo meraviglioso sito Terre Libere It, perché noi non possiamo fare più la fiaccola, organo della rivoluzione socialista di Capo d'Orlando. Ecco, noi dobbiamo fare l'unità, ecco, l'unità proprio come testata, come giornale dell'intera sinistra italiana o siciliana, ecco, e muoverci sul largo, non rinchiuderci nelle liste cariche. Sono l'unica cosa che ci fa perdere. Bellavia, io vorrei rapidamente, se ci sente ancora, se no gli andrà riferito, no? La politica di Repubblica. Repubblica censura Catania, Repubblica non parla di Catania, ma non perché si arrocca nel capoluogo, perché l'esempio di Roma non calza. A Roma il problema è c'è Roma e poi c'è Rieti, no? E qua da noi non è esattamente la stessa cosa. La capitale della Sicilia economicamente è Catania e Repubblica non ne parla per ragioni di contatti con Ciancio eccetera. Questo ci toglie un'illusione e ci lascia un campo libero. Un'ultima cosa, noi stiamo parlando di Peppino Impastato, no? Io mi chiedo se Peppino Impastato, se fosse vissuto, sarebbe oggi in Forza Italia, perché statisticamente gran parte di Lotta Contine è in Forza Italia, no? O Mauro Rostagno, ho anche compagni che sono rimasti vivi, mi chiedo ma perché mai Guido Viale non è in Forza Italia, per esempio, o perché non c'è Cesare Moreno, per dire, no? Allora non è perché uno è rimasto vivo e l'altro no, non perché uno era buono e l'altro era cattivo, perché già allora, in quel momento, no, chi c'era si ricorda benissimo come erano divisi i compagni, no? Perché c'erano quelli che dovevano fare la rivoluzione proletaria in mezzo pianeta e quelli che più modestamente dovevano fare la lotta di classe a Cinisi e Terrasini contro il capitalismo di Cinisi e Terrasini, che era un capitalismo armato, aveva i nomi e i cognomi che faceva Peppino Impastato. Ma questo allora non era affatto unanime, perché io ricordo perfettamente che allora questo insistere di taluni compagni nella lotta antimafia veniva visto così come una cosa retro. Ecco, io cito Peppino Impastato, ma potrei parlare di Mario Mineo, dello stesso Umberto Santino. Non erano affatto questi significativi dell'area, eppure sono stati quelli che hanno sopravvissuto e che in qualche momento hanno vinto, no? Ecco, Salvo Lima è stato sconfitto da Umberto Santino, da Guido Pollice, dalla relazione di minoranza di Democrazia Proletaria al Parlamento Europeo, e Badalamenti è morto in carcere. I cugini Salvo purtroppo non erano la vittima della congiura comunista, ma erano dei mafiosi, quello che si diceva allora, non lo diceva tutta l'estrema sinistra, non lo diceva tutta Lotta Contina, quindi già allora c'era un Lotta Contina che era Lotta Contina, che era sinistra, e un'altra Lotta Contina che invece era fasulla e che evidentemente era destinata proprio immancabilmente a finire dentro cose. Lo stesso per noi guardandoci allo specchio, no, non tutti noi siamo destinati tra 5-6 anni a essere sinistra, e tra 5-6 anni una buona parte di noi saremo dei grandi compagni perfettamente integrati in una gestione di potere ciancio, bianco, virlinzi e sul piano nazionale negli amori. Ecco, io credo che incontrandosi con il compagno Peppino Impastato ed essendo diventati più vecchi di lui, no, questo dialogo vada fatto fino in fondo e senza brutalità. Non possiamo più contare su gran parte della sinistra, ma già allora non si poteva contare su gran parte della sinistra, no, e non dico perché è troppo moderato o perché è troppo rivoluzionario, no, per ragioni di classi, no, perché allora c'era un compagno di Lotta Contina che in realtà era di ottima famiglia e quindi giocava a fare di Lotta Contina, e c'era il compagno del PC che in realtà già faceva gli intrallazzi con i mafiosi tramite la Lega delle Cooperative, e viceversa c'era il compagno di Lotta Contina che uno si ritrovava 20 anni dopo a fare antimafia nel paesino, e c'era il compagno del PC che riapriva la sezione di Castellammare per fare guerra ai mafiosi. La stessa cosa ora, ecco, per cui dobbiamo da un lato politicizzarci molto di più di quanto non siamo abituati a politicizzarsi, considerare come fatti politici il software, il media, la comunicazione, la vita quotidiana. Ecco, quando a Roma al concorso delle Verine vanno 2000 ragazzi, noi dobbiamo considerare questo fatto come un fatto politico, esattamente come i primi socialisti consideravano politico, no, il fatto che c'erano le cameriere venete, che c'erano le venditrici di fiori a Londra, era un fatto politico. Noi dobbiamo ricominciare ad avere quella capacità di feroce politicizzazione, di guardare il mondo con occhi molto politici, anche se vogliamo anche settari, no? Ecco. E dall'altro lato non farci però imbrogliare dalle etichette ideologiche. Giovi mie, il tempo passa, tutti siamo garibaldini, tutti siamo repubblicani, tutti siamo di sinistra, tutti siamo, però alla fine i conti si fanno, e questi sono esattamente dei momenti che i conti si stanno facendo. Chiudo. E noi adesso abbiamo davanti uno di quei bei regali che ogni tanto il buon Dio fa alle persone per bene, no? C'è uno di quei momenti in cui c'è il casino generale, i Borboni scappano e arriva Garibaldi, no? E nella sceneggiatura è previsto anche che dopo Garibaldi però arriva Savoia, le tasse, e così anche sarà questa volta, no? Tra un anno e mezzo non ci sarà più Berlusconi, ci saranno alcuni mesi di grande felicità, di grande sconvolgimento, dei vuoti di potere, no? Ecco, però tra 3 anni già ci sarà Savoia, comunque lo si voglia chiamare, Mortadella, Baffetti, come vogliamo noi, no? Ecco, e questa finestra della storia che si apre, che periodicamente si apre, specialmente qui nel sud, va colta al volo. Noi abbiamo meno di un anno per attrezzarci politicamente anche sul piano dei media, no? E quindi io credo che nei prossimi mesi torneremo a fare delle proposte, non con l'animo di chi vuole fare la testimonianza morale, no, io personalmente voglio mangiare, bere, divertirmi e non fare alcuna testimonianza morale, ma con la consapevolezza che esistono delle porte per cui muovendosi abilmente, no, è possibile segnare dei punti. In Siria ci sono almeno 20.000 lettori di giornale in attesa di giornale, no, è pazzesco che noi non riusciamo a farlo, pur avendo ogni tanto la possibilità di poter segnare. Poi, dopodiché, io queste cose le dico da quel dinosauro che sono, perché io ancora, diciamo, retro, parlo di giornale, pezzo di carta, ma può essere che un giornale è una stampante laser, no, da cui il giornale esce, per esempio, no? Ecco, non lo so, non voglio neanche essere io a saperlo. Dico che però credo profondamente nel media popolare, non nel media di propaganda, neanche di propaganda di sinistra, di informazione. Credo profondamente che nel passato molti di questi media alternativi sono stati vincenti, no? E che nell'immediato futuro avremo delle carte da giocare, a patto di giocarcele bene senza pessimismi, senza nostalgie, guardando le cose esattamente come stanno. E vabbè, per il resto poi il dibattito è aperto.
Va bene, allora io effettivamente prima di riprendere il dibattito ho segnalato che qua c'è una telescript che sta riprendendo, quindi non andremo solo in audio ma forse anche in video almeno in parte.
Il Telestreet sicuramente è, diciamo, l'ultima novità in fatto di media autogestiti che nascono dal basso. Qui io inviterei gli animatori della Telestreet a spiegarci molto brevemente, non il fenomeno Telestreet in generale, che se ne parla tantissimo, ma diciamo la specificità del loro caso.
Va bene così.
Vabbè, il caso delle Telestreet è un caso.
Allora, tu sei la Telestreet,
Alessandro, la Telestreet, diciamo che rappresenta una Telestreet abbastanza mobile, è nata a Sigula Reg Festival dell'anno scorso come esperienza, come prima prova tecnica, ed era la televisione, si chiamava Sincula TV, che riprendeva un po' il nome di quello che era il festival. E avevamo organizzato anche lì un meeting. Il meeting era quello di cercare di creare un tentativo che era stato fatto anche l'edizione precedente. Qui ci sono delle persone che erano presenti, tra cui anche Riccardo Rioles e chi adesso manovra l'apparato tecnico. L'esperienza di quest'anno alla Telestreet è andata un po' a male, comunque si è trasformata, perché lì era una sperimentazione dove tutti dovevano portare il loro contributo, proprio anche in virtù di un fatto che era quello di creare una redazione unica di una Telestreet, e non ci siamo riusciti per dei motivi che sono stati l'annullamento del festival. Quindi la Telestreet si è trasformata, è diventata una equipe che ha lavorato a un documentario realizzato in due giorni, montato e trasmesso lì stesso all'interno dell'area del festival. E oggi che cos'è? Oggi ci sono potenzialmente altre due Telestreet pronte a partire, di cui una se ne parla a Catania, e tra l'altro in questo momento c'è un workshop a Scordia dove si parla dell'installazione delle Telestreet. Il discorso è che ancora non si riesce ad avviare, anche qui con i ragazzi dell'Eronio se ne era parlato, però manca anche quella collaborazione, quella frammentarietà che poi spinge ognuno al proprio paesino ad agire e muoversi. La Telestreet è sicuramente una buonissima opportunità per cercare di fare comunicazione dal basso e per sostituire, utilizzare nuovi media, come diceva Orioles, solo che anche qui la disorganizzazione pesa molto. Questo che stiamo riprendendo sono delle riprese che faremo nel tentativo di trasmetterle poi a Cinisi, e quindi chiaramente a distanza di quelli che sono 25 anni si vede anche come cambia poi il modo di fare comunicazione in maniera più pseudo-illegale. Prima c'era una radio che era Radio Out, una radio libera che trasmetteva liberamente, adesso arriva una Telestreet. E questo è significativo, perché comunque la comunicazione attraverso la televisione sicuramente oggi è più importante e più forte. Telestreet non mira ai grandi bacini, però si muove sul quartiere, e poi dal quartiere dove nascono, dove si sviluppano le condizioni sociali, le condizioni anche in piccolo politiche, che vanno sicuramente indagate e poi trasmesse in un grande progetto che può essere quello del quotidiano, come della stampante laser che spedisce a casa i giornali. Nel futuro della comunicazione sicuramente una rete di Telestreet anche in Sicilia può essere una cosa auspicabile. Gli esempi che ci sono stati la prima di Telefabbrica, che ha registrato praticamente la prima chiusura in tutta quanta l'Italia. La Telefabbrica era la televisione dei compagni di Palermo, attiva, che filmava quotidianamente.
I termini merese,
sì.
Attiva durante
quelli che sono stati i movimenti operai, comunque le manifestazioni degli operai trasmettevano, sono state anche immagini riprese poi dalla trasmissione Blob, ad esempio, quindi hanno avuto anche un bacino più ampio.
Termini merese, c'è lo stabilimento della Fiat.
Sì, esatto. Se non sbaglio, fu due o tre anni fa dove ci fu il problema del licenziamento, si era preventivato il licenziamento degli operai, nacque la Telestreet, nacque anche la manifestazione degli operai. Telefabbrica appunto è un caso triste, perché è stato il primo in Italia ad essere praticamente boicottato. Arrivarono dal Ministero delle notifiche che invitavano i responsabili delle Telestreet a smontare le antenne. Successivamente la cosa si è affievolita, e si è affievolita anche perché, diciamo, nazionalmente si è affievolito il caso. Perché il governo Berlusconi, dopo qualche mese che le Telestreet si proliferavano, praticamente adesso in Italia se ne contano più di 100, politicamente è stato attenzionato, ma in una maniera molto, molto breve. Comunque sono state approvate le mozioni proposte in Parlamento, degli emendamenti sulla nuova legge Gasparri, tant'è che la situazione di Telestreet adesso è arenata, diciamo che è una cosa più pseudo legale, o comunque più pseudo, non è perseguibile in questo momento, quindi se ne riparlerà dall'anno prossimo. E ci sono anche dei casi strani dove per esempio Sky, che sappiamo gestisce adesso in una frequenza quelle che prima di stream, invita, ci sono dei coordinamenti nazionali, non che non sono proprio dei coordinamenti, ma è proprio Sky di invitare anche i rappresentanti delle telescritte ad alcuni convegni, e questa è una cosa che fa riflettere, voglio dire. Probabilmente questo incontro può essere stato brutto perché il progetto di telescritte è un progetto che mira a radunare tutte quante queste piccole, tutte le piccole televisioni e a crearne una unica, e quindi a prendere un canale satellitale dove poi ci può essere la circuitazione di tutte quelle che sono le produzioni da tutta parte d'Italia, però fruibili di tutti quanti, da diverse quartieri d'Italia, però fruibili da tutte quante d'Italia, perché non l'Europa. Probabilmente trasmetteremo, come ho detto, domani a Cini, se ci facciamo una prova attraverso un furgoncino con un'antenna, un camper con una piccola regia mobile all'interno. Sarà uno esperimento e porteremo la nostra proposta anche lì, anche se mi sento anche di fare delle, non dico delle promesse, comunque degli appuntamenti. Penso che a Catania si parlerà presto e si apriranno presto delle telescritte, secondo me entro qualche mese. Vuol dire, le apparecchiature ci sono potenzialmente due telescritte che si possono attivare. Una è quella che proveremo noi domani, un'altra ancora impacchettata, perché poi la telescritta è un altro che un modulatore, comunque delle apparecchiature che si possono acquistare per poco più di 200 euro, e quindi è comunque un 200-300 euro, è comunque una possibilità che è di tutti. Gli auguri sono proprio quelli di creare dei media che riescono a muoversi sia sulla carta stampata, sia nella televisione, sia nella radio, sia attraverso la rete, ma sicuramente molto, molto più uniti e organizzati.
Gli auguri appunto che nascono quante più in realtà di informazione, soprattutto dal punto di vista che ne nasca una, o che da queste nasca una che abbia poi la massa critica per diventare un media effettivamente usufruibile più. Comunque direi che a questo punto, visto che non è un vero studio radiofonico ma è una sede, possiamo aprire il dibattito. Ok, però uno a uno intervenire e non no, puoi dire.
Io farei una domanda a Marco Benanti.
Sì, anche perché prima Marco purtroppo l'ho dovuto tagliare, devo fare segno di chiudere, perché purtroppo Bellavia aveva dei tempi ristretti, non l'ho sentito a causa degli impegni del giornale, quindi Marco.
Io volevo chiedere a Marco Benanti l'evoluzione dell'Erronio. L'Erronio è nato, se non sbaglio, come un giornale cartaceo ed è arrivato a diventare un giornale in rete. Il perché di questo passaggio, anche se penso sia abbastanza immaginabile, ma quali sono stati l'evoluzione, cioè il passaggio dalla carta alla rete, che cosa ha dato in più al giornale, cosa ha dato in meno, cosa di nuovo?
La risposta più banale è che sicuramente si è diffusa molto di più. Abbiamo cominciato, a me è stato chiesto in maniera burocratica di firmare una testata, io sicuramente l'ho accettato subito questa idea. Era un cartaceo, mi ricordo, molto più grande, erano dei fogli grandi, ti parlo di almeno 3 anni fa, e aveva una distribuzione molto limitata, era fatto con pochissimi mezzi, autotassando, e ricordo abbiamo fatto un paio di numeri. E poi niente, l'idea del web è nata, credo, soprattutto per una questione, cioè dell'origine dell'Erronio. Cioè l'Erronio non è un giornale, come molti pensano, non è né un giornale, non ha una sua identità precisa. In realtà è un luogo aperto a chiunque, in realtà è un laboratorio di esperienze, di creatività, cioè una cosa molto adolescenziale, probabilmente, universitaria. E questo credo che sia un pregio, sia poi anche un limite, come se poi si è visto. Però devo dire che rispetto a quello che pensavo io siamo andati al di là di ogni aspettativa. Devo dire, fra virgolette, ci hanno preso sul serio, questo non me l'aspettavo. Però questo è, non voglio ricollegarmi, vorrei anche ricollegarmi a quello che ho detto prima, e questo è dovuto non sempre per fare discorsi come provinciali, catanesi, che non ce ne frega niente, e vedere in realtà come oggi il rapporto del potere con chi comunica, quanto è distorto e quanto
il potere è refrattario ormai a qualsiasi forma di, non dico di critica, ma anche di comunicazione, di, non dico fra virgolette di dialogo. Cioè, no, non voglio entrare nei dettagli perché anche non è giusto, però io ho visto in questa esperienza dell'erroneo reazioni da parte, per esempio, entriamo nei centri di potere di Catania, isteriche rispetto a una entità, cioè, come ti ho detto, che è un'entità assolutamente giovanilistica, eppure se la sono presa veramente. Per dirti a che livello si è, questo lo dicevo quando ho iniziato il mio intervento, come io vedo oggi la realtà sia locale che regionale che nazionale, come vedo che il potere si sia rinchiuso in ristrette lobby, oligarchie, e sono assolutamente refrattari a qualsiasi idea, non dico di controllo, ma anche soltanto di critica. Questo è per rispondere anche allo sviluppo dell'errore. L'errore, tra virgolette, secondo qualcuno è diventato una cosa seria. Devo dire, non voglio sminuire, ci sono persone che hanno lavorato tantissimo, questo è un dato oggettivo, però la reazione che noi abbiamo visto in quest'ultimo anno è la reazione di chi ritiene che, come dire, tu nemmeno devi parlare, tu non devi nemmeno esistere. C'è un'assoluta mancanza veramente delle regole basse della democrazia. L'ultimo esempio mi è capitato oggi, per un'intervista a una persona, non faccio uno, la risposta che ho avuto dal mio interlocutore, questo per darvi l'idea di cos'è l'informazione a Catania, no? Allora, io faccio una telefonata a una persona per l'errore, no? Per fare un'intervista. A me la risposta di questa persona è stata, mi ha detto, dice, io non parlo con lei perché lei è uno che fa i nomi. Cioè, siamo arrivati a questo, cioè ora qua l'idea che passa, ormai comune, che il giornalismo deve essere anonimo, cioè senza nomi, senza riferimenti, c'è una sorta di melasso, cioè, per dire come tipo di rapporto perverso si è instaurato, secondo me, in questi ultimi anni.
Altre domande? Se altri, abbiamo sempre possibilità di riprendere il nostro ospite.
Ma io questa è una cosa che volevo sottolineare, questo aspetto del sistema di potere. Io quando Riccardo Dolese parlava, noi ci lamentiamo di Ciancio, io ripeto, secondo me sono perfettamente d'accordo con te, Riccardo. Io credo che lui faccia esattamente il suo mestiere e lo fa benissimo. Il problema di fondo è che io non vedo, cioè, come dire, non vedo chi dovrebbe organizzarsi per fare qualcosa di diverso da lui. Con quali forze?
Guardarsi allo specchio.
No, il punto è, cioè, tu parli dei siciliani, ma i siciliani avevano un movimento, avevano delle forze sociali.
No,
cioè, non erano quattro gatti che facevano bordello sull'animale.
No, quattro gatti,
però è scaturito qualcosa.
Chiariamo le cose giornalisticamente, tu vali di più di quanto non valessi io nel 1982, mettiamola così brutalmente per capirci, voglio dire, no, ecco. No, noi avevamo più faccia tosta, più fiducia in noi stessi. Questo è il problema. Cioè, io non credo che l'errore è un buon prodotto. No, però io avrei avuto quell'errore non esistesse più da almeno 2 anni. No. Non mi piace che il dibattito, diciamo, politico a Catania, lo faccio il dito, che è nato più o meno parallelamente all'errore, che è anche più scarso professionalmente e che politicamente è fascista, perché ha buttato fuori i suoi dissidenti. No, però il dito si è posto dall'inizio l'obiettivo di raggiungere una massa critica. Il Lido non è stato l'unico sito di destra, ci sono stati diversi, quello di Fiume Freddo per esempio, che c'è Berlino, voglio dire, no? Cioè, più vivaci, non è che il Lido ha avuto il monopolio delle risorse, no? Però si è posto proprio cocciutamente, no? L'idea della massa critica e dell'egemonia culturale su una determinata area, no? Ora da noi l'ultima volta che è successa una cosa del genere è stata con i siciliani di Giuseppe Fava, poi in maniera più debole con i siciliani senza Giuseppe Fava, e poi in maniera più debole ancora con i siciliani, insomma, così più divisi, meno monolitici, no? Ecco, eppure quelle poche forze già conseguono dei risultati, per cui io credo che adesso il problema che ci si pone è lo stesso, qualcuno che si pone l'idea della massa critica e l'obiettivo di unificare. Non mi interessa fare più bello la mia bottega, mi interessa metterci insieme, aprire la cooperativa e il supermercato, no? Ecco, per tornare le dimensioni sono queste. E della, diciamo, dell'aspetto giovanilistico, come dicevi, che è molto bello perché è il carburante di tutto, no? Ecco, l'importanza è che permette di scoprire cose nuove, no? Per esempio, una cosa nuova è che da un gruppo, da un giornaletto universitario nasca l'informazione, eppure è successo, no? Ecco, questo gente meno giovane non l'avrebbe esplorato, però dopodiché questo va messo, diciamo, in campo, va buttato sul mercato professionale.
Io ho una domanda per Riccardo Rioles. Effettivamente ci sono a Catania tanti altri giornali, oltre all'Eronio, per esempio c'è il Giro di Vite, che in qualche modo, diciamo, per usare un'espressione anche un po', non so se magari un po' riduttiva, un po' sminuente, ma in qualche modo possiamo chiamare giornali di testimonianza, perché effettivamente ci sono delle persone che si impegnano a provare a fare le inchieste, ci riescono anche delle volte, ma senza disporre dei mezzi ovviamente che avrebbe un grande giornale. Ora, Riccardo parlava di una massa critica da costruire attraverso tutti questi soggetti, e questi immagino possono essere effettivamente il nuovo soggetto editoriale nel futuro. Oppure c'è ancora la possibilità di delle forze degli investimenti vengono da altri settori della società siciliana, così come abbiamo cercato di ottenere nel 93 quando i siciliani hanno provato a fare il quotidiano. Ecco, qual è insomma, quale strada bisognerebbe percorrere verso la creazione?
Tutte e due. Il mio problema è questo qui, che quando arriva Garibaldi a Catania, no, i liberali, non tutti i liberali devono essere baroni, in mezzo a questi ce ne deve essere almeno uno che è capopopolo, no? Poi sappiamo benissimo come vanno le cose, sappiamo benissimo che saremo traditi, no? Però prima di allora forse avremo il tempo, approfittando della cosa, di mettere insieme una forza sufficiente a farci andare avanti, come dire. Cioè noi che non siamo liberali, siamo socialisti, per usare l'analogia vecchia, no? Ecco, dobbiamo approfittare dello scontro tra borbonici e liberali per affermare la presenza di un piccolo ma agguerrito socialismo a Catania per la prossima generazione. Non so se mi spiego. Se, come è trend in questo momento, dovesse passare la soluzione ciancio bianco, no? La sinistra catalana sarà paralizzata per una generazione. Noi torneremo a parlare tra 15 anni, voi, io no, naturalmente. A me non mi spaventa tanto gli Scapagnini, perché Scapagnini è fragile, dura un poco e poi se ne va, oppure scappa in seguito, non lo so. No, comunque non è una soluzione provvisoria. Invece Bianco Ciancio, no, è una soluzione stabile, no? Per cui ci sarà il dibattito tra la destra, che saranno i fascisti, tra la sinistra, che sarà Bianco, e noi persone normali saremmo tagliati fuori per tutta una fase. Ecco, io questo lo sento proprio con drammaticità, è due anni che mi pongo questo problema.
Io, ecco, faccio una domanda precisa, no? Allora, c'è un riferimento storico preciso. A un certo punto i siciliani si scontrano con quello che viene chiamato mercato pubblicitario siciliano. Cioè, io mi ricordo, questa è ormai storia, al Banco di Sicilia rifiutò Allora, esiste quindi il grosso ostacolo di quando il sistema di potere si pone rispetto alla tua voce libera e ti dice: io a te ti faccio schiattare.
Sì, allora,
e questo è il punto. Questa situazione in Sicilia, come tu sai, è la stessa cosa.
Un momento, a noi il numero,
cioè, ti strangolano.
Il numero del mensile siciliano costava 33 milioni, no? Riusciamo con le vendite a recuperare circa la metà. E poi per il resto eravamo col culo per terra. Per noi ogni santo mese eravamo obbligati a uscire 30 milioni. Non so se mi spiego. Una cosa che invece che oggi gioca tra cartaceo e stream e web, no, costa molto meno di 30 milioni. E c'è una cosa che io in malafede non dico, che è questa. E il costo umano dei siciliani fu altissimo, no? Perché voglio dire, noi abbiamo avuto professionisti di primordio che hanno fatto un lavoro a tempo pieno, diciamo una decina di persone, no? Ecco, che però in realtà hanno buttato 5 anni della loro vita. Io penso a Pellacci, per fare un caso medio, oppure a Pulisano, per dire, no? Ecco,
oppure a Graziella Proto sul piano amministrativo. Ecco, e io questo non oso aprire il dibattito, questo qui, perché diciamo è la precondizione, no? Cioè avere non molti, però una mediazione di persone che siano disposti a investire degli anni della loro vita. Però ecco, a me non piace quando questi anni sono buttati, perché allora veramente siamo ai kamikaze, no? E invece lo accetto quando questi anni mi sono su una realistica possibilità, no? Cioè ci giochiamo una carta e qualcosa ne può venire fuori, però accetto l'impegno e quello lì. Aggiungo una cosa, che io non sono affatto sicuro che la professione giornalistica abbia un futuro in quanto tale, cioè io non sono affatto sicuro che tra 10 anni ci saranno ancora delle persone che si guadagneranno da vivere facendo il giornalista, perché già ora, non a 109, ma proprio a Cataway per esempio, no? Ecco, e gli operatori non sono più giornalisti, no? Ci sono siti grossi in cui se va molto bene uno viene assunto come precario impiegato metalmeccanico, non so se mi dico. Quindi vuol dire, io credo che la condizione di precarietà, no? In questo forse sbaglio, però io ripeto che ormai sia legata al mestiere di giornalista, per cui in realtà il giornalista oggigiorno è uno che fa il suo lavoro come precario e che campa però con qualche altra cosa, spacciando droghe per esempio, oppure inventandosi un sito che tipo Yahoo per esempio, che viene quotato in borsa e rende multimilionari i suoi fondatori, o investendo sui residui di lavorazione, o sfruttando i contatti acquisiti, le lavorazioni, inventandosi cose nuove, voglio dire, no? Ecco, in questo senso penso a Clarence, no? La storia di Clarence, o anche di Radio Popolare, no? Però ecco, io penso, per brutale chiarezza, che il periodo in cui tu fai il giornalista per 7 ore, anzi per 6 ore e 50 minuti, e poi vai e ti presenti alla casa e questi a fine mese ti danno i soldi regolari contro le pensioni, quello è morto, proprio. Non esiste nei compagni, non esiste nei fascisti, non esiste alla RAI, non esiste all'Erroneo, no, proprio una trasformazione globale, no? Questo ci porterebbe lontano, e quale potrebbe essere la ricaduta? Io credo, ecco, che bisogna essere più compagni di prima, anche più azienda di prima, non so, e tipicamente non credo che l'Erroneo riuscirà mai a sopravvivere vendendo l'informazione, no? Credo però che abbia qualche possibilità di sopravvivere vendendo grafica o vendendo software o inventandosi le trovate, voglio dire, no? Ecco, non lo so, il Pac-Man di Tanzi per esempio, no? Non mi ricordo qual è il sito alternativo che l'ha fatto, no? E però questa idea ha avuto qualcosa come 300.000 contatti in giro di pochissimi giorni, no? È un sito vicino ad Antonelli. Ecco, credo che la strada sia questa qui oramai. Quindi noi da un lato facciamo informazione, dall'altro lato scendiamo con lo stesso carrettino, vediamo frutta e verdura, poi bisogna vedere quali. Ma l'informazione in quanto tale, io credo che come comparto economico autosufficiente è morta. Non a caso oggi si parla ormai di comunicazione, non si parla quasi più di informazione, no? A livello di facoltà, a livello di dibattito, il giornalismo è finito come termine correntemente usato. Informazione è in calo, comunicazione ormai la parola che viene usata di norma per indicare quello che una volta era il mestiere che ci dava da vivere. Non so se mi spiego. Può darsi che con l'evoluzione di internet, in particolare del denaro su internet, questo possa evolversi, no? Però io mi sono convinto che questo implica un'evoluzione molto forte dello stesso concetto di denaro, come passare dalla moneta aurea alla moneta cartacea per esempio, no? Prima no, perché ormai il gioco è troppo più grande di una singola professione, su questo non è possibile farsi la minima illusione. Però dico, come campiamo spacciando droga e lavorando da precari alla RAI? Così possiamo campare spacciando droga e lavorando da precari a un'informazione liberale. Spacciare droga in realtà significa fare qualche altra cosa strana, no, apparentemente estravagante, che però ci consenta la sopravvivenza. Non possiamo consolarci in questo settore.
Allora, Riccardo Rioles ha affrontato un tema che è quello appunto della professione, no? Che il giornalista oggi con quale forme lavora. Marco Benanti, ovviamente, oltre a fare il giornalista, pure ha una sua specificità particolare, essendo responsabile per il meridione dell'associazione dei freelance. E per questo vi rivolgo la domanda: come vive a Catania, ma Catania intesa come Palermo, Messina, un freelance?
Io rispondo volentieri, perché mi ricollega a quanto è stato detto soprattutto da Antonello Mangano, adesso anche da Riccardo Rioles, sui fenomeni di precarizzazione. E sono fenomeni devastanti, veramente devastanti, non per entrare in un ambito che poi potrebbe essere tacciato di vittimismo, ma è la pura realtà dei fatti. Io vi farei vedere, no, per essere proprio, come dire, chiari fino alla fine, le ricevute, comunque le attestazioni amministrative che mandano alcuni organi di informazione a chi fa il freelance in Sicilia. Probabilmente non ci credereste, pensereste che siano scherzi o comunque frutti di fantasie. Io ho visto assegni di 10.000 lire, di 20.000 lire, attestazioni di 300 euro per un anno di lavoro. Ho visto persone pagate 100.000 lire al mese, 150.000 lire al mese. E poi chiaramente queste situazioni vengono definite, le sono le situazioni limite, non è vero niente, in realtà la situazione va bene, siete voi che vi lamentate, non sapete come si vive. Questo mi è stato anche risposto da persone che hanno, diciamo, un passato non, come dire, anche legato ad ambienti vicini, dove è passato Riccardo Rioles. E quindi, come dire, vedo che c'è da un lato, come dire, un'omogeneità culturale, in cui chi fa il giornalista è giovane fino a 45 anni, quindi per 30 anni, scusando l'espressione, deve mangiare merda, diciamo. Quindi non può avere una sua vita personale, deve stare in famiglia, e quindi alla fine viene tacciato come al solito figlio di buona famiglia fino a 40 anni. E da un lato c'è questo, dall'altro lato c'è il fatto che quelle poche imprese, almeno così definite editoriali in Sicilia, campano di fatto oggi sul lavoro dei collaboratori, ma questo non per
oppure sulle consulenze
io ad esempio sono un collaboratore di 109 da 6-7 anni, ho un buon rapporto con loro, però gli scontri per queste questioni sono quotidiani. 109 è una sorta di oasi, ma per esempio anche i giornali maggiori in Sicilia si fondano sul lavoro dei collaboratori. Oggi io parlo per quello che vedo, non io conosco alcuni collaboratori della Sicilia di Catania, sono pagati a pezzo a 7.800, le vecchie 8.000 lire, diciamo. Sono la maggioranza persone che proprio per necessità hanno dovuto fare un altro lavoro, spesso che non c'entra nulla, e che vengono pagate, il cui lavoro in sostanza nel complesso di un numero, per esempio di un'edizione della Sicilia, credo che copra almeno il 70% di quello che c'è nel giornale. Ora, ma questo è uguale per la televisione, è uguale per internet, ci sono situazioni aberranti secondo me. Quindi il freelance cosa fa? È un giornalista che non ha collegamenti organici con nessuno, fa dei pezzi per delle testate che glieli commissionano, sulla base di che cosa? Della sua propria forza, in sostanza, del fatto che ce la può fare da solo o meno. Quello che io vedo, mi spiace dirlo, di fondo, è che non c'è nessuna forza organizzativa di chi è in queste condizioni. Nessuna. Ora qua si dovrebbe aprire il discorso sul sindacato. Ora, a me non mi va più di discutere di questa storia del sindacato, perché io la dico almeno da 15 anni. Sostanzialmente mi sono soltanto attirato degli odi. Devo dire che, lo ripeto per l'ennesima volta, in realtà il sindacato dei giornalisti in Sicilia non esiste oggi, tecnicamente non esiste, perché non sarebbe allora impensabile che accadessero le cose che succedono, e le sanno tutti, ci sono, ripeto, ci sono tanto di carte scritte, come si dice da nostre parti.
Anch'io pensavo una volta così, ora mi sono convinto. Basta. Che il sindacato dei giornalisti non esiste, non c'è.
Ma allora ecco, io la metto su un altro piano, non è che non esiste il sindacato dei giornalisti, allora io queste cose una volta mi invitarono anni fa e le ho dette alla CGL, ora farò ridere probabilmente qualcuno che ci segue. Lo so, la CGL sarà un sindacato mai storicamente venduto, quindi nemmeno la CGL, ma a chi le vai a dire? A chi le vai a dire? Ora la CGIL ha creato una sezione, come dire, un segmento del cosiddetto il NIDIL per gli atipici. E vediamo di cosa faranno, cosa non faranno. Queste cose si sanno, anche perché ci sono persone che lavorano dentro i giornali e sono in queste condizioni. Anche io conosco persone che da 15 anni che sono in questa condizione. E io, per quello che riesco a fare, io posso sentirle queste persone, anche perché vivo quello che vivono loro. Posso sentirle, posso ascoltarle, possiamo fare dei documenti assieme, possiamo scrivere queste cose su internet, possiamo insultare i sindacalisti. Io quello che vedo, e lo ripeto, non veramente perché poi si dice è pessimismo, dall'altra parte c'è veramente un muro, c'è un'assoluta mancanza, nemmeno di, come dire, della minima sensibilità di chi ha queste situazioni. E lo ripeto, questo è una costante che io vedo da anni, e lo ripeto, l'ho vista anche in persone al di sopra di ogni sospetto, che hanno una storia personale che, come dire, avrebbe dovuto essere una garanzia da questo punto di vista.
Allora, riprendiamo un attimo il collegamento. Abbiamo nuovamente in linea Antonello da Messina.
Con rumore di microfono.
Rumore di microfono.
Vai.
Ci senti?
Sei buona qui.
Vabbè. Adesso ci senti meglio?
Giù.
Adesso è uguale.
Benissimo. Allora abbiamo fatto esattamente quello che tendevamo a fare. Allora, ci rimangono, diciamo, gli ultimi 13 minuti di questa trasmissione, per cui volevamo sentire il tuo parere magari proprio sulla condizione del giornalista. Tu, per esempio, perché non hai visto di andare a fare il giornalista fuori alla Sicilia, se magari
ora non ti sento più.
Ti chiedevo
sì.
Stavamo parlando della condizione di questo mestiere in Sicilia. Potresti dirci, se si è già cornetta del telefono, che perché non hai deciso di, se vuoi fare questo mestiere, di andarlo a fare in una situazione dove magari ci sono maggiori opportunità o trattamenti migliori o anche meno pressioni sulla stampa?
Perché? Scusa, non ho sentito. Perché? Dopo il perché non ho sentito.
Allora, perché? Cosa ti spinge? Cioè, perché hai scelto di fare questa cosa, di fare questo, le tue inchieste in Sicilia e non in magari in qualche altra parte dove ci possono essere condizioni più favorevoli, almeno economicamente?
Le inchieste su terre libere, dici?
Sì, in generale, sì. Insomma, in generale il lavoro giornalistico.
Perché in Sicilia?
Ma riesci a sentirmi, sì.
Sì, ti sei, no, non ho capito, non ho sentito bene, cioè non credo di aver capito la domanda, ma non sono sicuro. Cioè, mi chiedi perché...
Allora, dai una risposta a caso, se
infatti,
è la giusta per segnalare.
Ho capito,
va bene.
Se non mi interrompi vuol dire che ho capito.
Okay.
Allora, tu mi chiedevi quindi perché ho continuato a fare giornalismo in Sicilia. Diciamo che, sul discorso economico, a un certo punto, voglio dire, nel momento in cui tu non riesci poi a trasformare in un lavoro, non hai più da perdere nulla, insomma, quindi a un certo punto le condizioni diventano favorevoli ovunque, se metti da parte il discorso economico, un po' come si diceva prima, nel momento in cui tu ti rassegni, cioè decidi o ti fanno capire o è chiaro che da qui non esiste più il mestiere di giornalista, allora a questo punto, insomma, hai lo svantaggio di doverti inventare un altro mestiere, ma il vantaggio di non avere più né pressioni né problemi né, insomma, né bisogno di andare da qualche altra parte, perché a quel punto, insomma, nel momento in cui alla fine il problema dell'informazione libera è quella di non avere condizionamenti, nel momento in cui si riuscisse a trovare una strada, insomma, diversa dal punto di vista del reddito economico, il problema si risolve, insomma. Certo, non è facile trovarla. Io volevo dire semplicemente due cose. Una riguardo quello che ha detto Marco, che insomma alla fine delinea un quadro veramente preoccupante, insomma, sulla condizione del giornalista, proprio lavoratore sindacale. Cioè, voglio dire, alla fine credo sia veramente una delle situazioni in assoluto peggiori, anche rispetto a tantissime altre categorie di lavoratori che comunque hanno qualcosa, insomma, hanno un minimo. Qua veramente parliamo di una situazione drammatica. Io credo che, insomma, le cose le hanno anche i giornalisti, chiaramente, non certo quelli come Marco che hanno fatto il sindacato e continuano a farlo, ma tutti quelli che appunto continuano a considerarsi giovani, a farsi considerare giovani fino a 40 anni. Nel momento in cui io dico: guarda, io non sono più giovane, guarda, cominciamo a ragionare di sindacato, guarda. Il problema è che purtroppo sono state accettate e continuano ad essere accettate condizioni incredibilmente svantaggiose, insomma. E quindi purtroppo tante cose sono anche conseguenze di questo. Riguardo invece all'aspetto propositivo, io adesso stavo scrivendo una specie di analisi, inchiesta sul discorso dell'informatica, di Linux, del free software, eccetera, e mi stavo ponendo una domanda che può essere interessante anche come una domanda, chiaramente non ho trovato la risposta. La domanda è questa: nell'ambito del, diciamo, per semplicità, di Linux, del free software, nell'ambito, diciamo, di un'inserta informatica alternativa, lo dico molto genericamente in maniera voluta, nell'ambito di una certa informatica alternativa è stato introdotto un sistema, lo dico sempre in forma molto generica, un sistema in cui io gratuitamente diffondo, distribuisco, condivido il core, cioè la parte centrale della mia attività, che è nell'informatica e il codice, nella comunicazione sono gli articoli, sono le inchieste, e lo diffondo gratuitamente e favorisco la diffusione della condivisione. Il mio reddito deriva dalle attività collegate, quindi nell'informatica sono i servizi, sono la formazione, sono tutte le attività collegate alla personalizzazione. Cioè tutte le attività collegate alla mia attività principale, che è quella di scrivere codice. Allora, la domanda a cui in questa inchiesta io cercavo di rispondere, anche se non è facile, chiaramente, è questa. Cioè, questo tipo di modello è un modello che ha un senso solo in ambito informatico, date le peculiarità del lavoro informatico, oppure può essere esteso ad altri campi, primo fra tutti quello dell'informazione e della comunicazione? Chiaramente io questa è una domanda che, insomma, che faccio, però l'idea che io possa distribuire gratuitamente, condividere le mie inchieste, il mio lavoro con tutti i mezzi che oggi ho a disposizione e poi riuscire a trovare dei servizi collegati, mi pare che prima si diceva in questo modo qualcosa di simile, secondo me è un'idea estremamente interessante e che possiamo, certo, non è facile, soprattutto questo lo dico anche a livello personale. Noi siamo un po' una generazione cavia, insomma, quindi io credo che ci debba anche perdonare tutto, non dico tutto ma molto, insomma, cioè gli errori, i momenti di abbattimento. Noi siamo i primi che siamo passati, noi siamo stati, diciamo, la cavia della flessibilità all'italiana, non è una cosa semplice e bella, quindi tutto quello che facciamo va considerato in quest'ottica. Se sbagliamo, se abbiamo un attimo di abbattimento, se facciamo, tutto deve essere, diciamo, commisurato a questo tipo di considerazione, insomma.
Ok, Antonello, grazie per aver partecipato a questo dibattito. Secondo me magari potremmo proprio organizzarne in futuro un altro, a partire dalla domanda che hai posto, che mi sembra interessante e che meriti da sola un altro dibattito, magari anche con operatori specificamente, magari mettete insieme operatori dell'informazione e operatori del software, che poi è un po' la situazione in cui siamo qua stasera, mi sembra, almeno dalla gente che c'è. Ok, niente, allora in bocca al lupo e a presto.
D'accordo, un saluto, arrivederci.
Ciao.
Però
la stessa domanda, siamo ormai in chiusura, è l'ultimo giro, La stessa domanda che ho fatto a Antonello faccio agli altri due ospiti. No, Marco, perché fare questo mestiere qua?
Chi ha ancora un minimo, secondo me, di idea di cosa è, cosa dovrebbe essere un giornalista, credo che ha, come dire, tra virgolette, un forte interesse a rimanere in Sicilia, perché una, è secondo me ancora oggi un luogo dove, come dire, si sa poco e nulla di quello che veramente succede. Quindi probabilmente un'idea, una concezione romantica della mia, sicuramente superata, però è una concezione che ho maturato nel tempo. Cioè io credo che nei luoghi in cui è più difficile che raccontare le storie, le persone, i fatti, c'è forse più voglia di restare, probabilmente. E questo lo dico non, senza cercare retorica, in realtà. Comunque io posso dire che ho visto tantissimi amici e colleghi letteralmente scapparsene dalla Sicilia. Questo è un dato ormai, come dire, cronaca degli ultimi 10 anni.
Per poi tornare, però.
Ma questo sì, questo in alcuni casi, in molti casi, per dirti al telefono, io non ci tornerò mai più. Questo lo so, ma è un dato anche questo di cronaca.
Tutto qua. Riccardo? Perché fare? Perché in tutta questa situazione avversa continuare a fare questo mestiere qua?
Io non credo che la situazione sia così avversa. Penso che stiamo vivendo in una piega, diciamo, c'è questa quarantina di anni in cui c'è stata una trasformazione di sistema, per cui per esempio io che ero capitano di navi a vela, improvvisamente mi sono trovato in una situazione in cui invece le navi vanno a vapore. No, ecco. Allora il problema è come utilizzare l'esperienza di nave a vela. Per avere una carta in più nelle navi a vapore, no, condurre una nave a vela non è facile, voglio dire, no, non è una cosa che si improvvisa, questo, diciamo, volendo essere realisti, e anche perché ho grande fiducia, diciamo, nella situazione generale, no, noi dovremmo essere sotto un fascismo, io credo, già da una quindicina di anni, eppure ostinatamente resiste la democrazia, persino in Italia, no. E non solo, ma il trend anche va verso sinistra, non va verso destra, no, ecco. Ora a questo punto, specialmente alla mia età, no, l'alternativa è tra vivere questa situazione con reducismo, no? Io ho proprio davanti l'immagine dei bravissimi compagni del vecchio PC che ho conosciuto nei primi anni 70, erano bravissima gente, però poveracci, non solo non capivano un cazzo, ma neanche volevano capire un cazzo. Dopodiché erano tra le migliori persone che io abbia mai visto, no? Ora la situazione come loro è anche peggiore, perché il tempo va più in fretta, gli sconvolgimenti sono globali, no? Ecco, io non voglio passare i prossimi 10 anni della mia vita a parlare del comizio di Togliatti, di quanto era bravo Pietro Secchia, tutte queste storie qui, no? Perché in realtà è una consolazione. E io tutto, come dire, la cosa più pericolosa che può capitare a una persona e di volersi consolare, no? Sto cercando invece di vedere freddamente e razionalmente quali sono le opportunità ora. Credo di essermi accorto che ci troviamo di fronte a un sistema molto molto fragile, no? Che va avanti di espedienti, e ritengo in prospettiva che qui in Sicilia abbiamo più risorse noi, solo che siamo molto bravi a disperdere queste risorse. Io penso, per concludere, quanto mi riguarda, penso a un gruppo come quello dei siciliani, in questo momento dovrebbe contare una quindicina di giornalisti professionisti, no? E tra cui un certo numero di capiservizi e caporedattore, quindi un livello di competenza tecnico altissimo, comunque nettamente superiore a quello della nostra controparte locale, voglio dire, della Sicilia, per non parlare del giornale di Sicilia che era ancora più scarso tecnicamente. Mi chiedo dove saremmo noi ora se fossimo rimasti uniti, no? Allora, per quanto riguarda la mia storia, la diagnosi è molto precisa. Non è vero che noi siamo stati sconfitti perché eravamo piccolini, perché il nemico era... No, perché siamo stati coglioni e ci siamo divisi, punto. No, se fossimo stati un po' meno coglioni, un po' più realisti, non un po' più utopisti, un po' più realisti, no, noi in questo momento saremmo in posizioni fortissime in Sicilia e in particolare qui a Catania. No, ecco, io mi sono convinto che noi abbiamo regalato molte cose come generazione mia a Catania. Non è vero che era impossibile andare al potere per noi di Lotta Continua,
ci siamo il potere in questo momento. Se voi levate la componente di sinistra, Berlusconi non è in condizione di gestire questo paese, no? La classe dirigente di Berlusconi è più importante di Berlusconi, eppure a un certo punto nel corso della sua vita ha fatto la scelta infantile, irrealistica, no? Di regalarsi a Berlusconi, no? Ecco, io spero che, insomma, che le prossime generazioni non fanno questa scelta, perché è una scelta stronza, ma soprattutto perché è una scelta stupida. E in questo momento Ferrara poteva essere un ottimo dirigente di sinistra, no? Oppure Marco Boato, per esempio, per dire. Invece no, siccome non hanno avuto le palle, a un certo punto hanno deciso che erano poverini e quindi dovevano dare il culo all'avversario. Non è affatto così. Io credo che tuttora, per esempio qui a Catania, no? Io credo il movimento, comunque lo si voglia definire, no? È la principale forza politica della sinistra, numericamente, come numero dei voti che riesce a spostare. Non vedo perché regalarglielo, correre dietro a Tizio, a Caio, a Sempronio, no? La cosa più banale è tirare a sorte, pigliare il primo che passa per la strada, unirci, no? E giocarcele da soli le sue carte, noi, nel nostro interesse, per le cose in cui crediamo noi, non ogni volta dover andare a, come dire, a tagliarsi un coso per non avere peggiori risultati. Non so, io la vedo così. Poi insomma.
Bene, allora dopo quasi due ore credo che sia arrivato il momento di ringraziare per la loro partecipazione.
Scusa, Lucio, ma poi questo è il primo dibattito in streaming che si fa a Catania?
Il primo dibattito, non lo so, così con i collegamenti da fuori, mi sembrava di sì.
E anche su questo dato ci sarebbe per noi.
Vabbè, allora ok, riflettendo su questo dato, non c'è sta che ringraziare Jebel per l'ospitalità. Jebel per l'ospitalità, per la trasmissione e la partecipazione di Marco Benanti, di Enrico Bellavia, Antonello Mangano, Riccardo Rioles, di Asbesto alla console, la collaborazione tra Radio Lina, Radio Cybernet, Intimedia, poi c'è anche Pilù, il cane che sta seduto sotto la mia sedia, la telestritta di Alessandro, che non ho capito come si chiama, e basta. Saluto a tutti, baci e abbracci, alla prossima, ne facciamo un'altra,
Sì, sì, ne faremo un'altra.
Vai con Cybernet.
Sì, Qt.org non esiste più, e l'unica URL nostra è papuasia.org, su cui troverete questa registrazione. Grazie e arrivederci.
Minchia, Radio Cybernet!
Necessario.
Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
Il male necessario.
http://chius.org/radiocybernet.
Il male necessario.
http://papuasia.org/radiocybernet.
Il male necessario.
Minchia, Radio Cybernet.
Il male necessario.
Identification number is incorrect.